Jesus, abate patris, introibit aulam virginis.
Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda il Credo, commentato da San Tommaso. Catechesi a cura di Padre Fabrizio Gambi. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo subito la parola a Francesco che introdurrà il Padre.
Eh sì, grazie Mario, buona giornata, buona mattinata da parte di Francesco Vitale in questo mercoledì 16 agosto. Indegnamente questa mattina sostituisco padre Christian Steiner, che è lui il conduttore, il conducente, mi piace dire, di questa serie di trasmissione e riflessione che, come avete sentito dal nostro Mario in regia, è dedicata al Credo commentato da San Tommaso d'Aquino, che stiamo appunto facendo con la provincia domenicana, i frati domenicani di Santa Caterina da Siena, e stiamo appunto commentando attraverso i diversi articoli proprio del Credo, questa nostra grande riflessione, e in ogni puntata anche i diversi frati si stanno alternando al microfono. E quest'oggi con noi ce ne andiamo direttamente a Firenze, incontriamo un amico che da giovane, già ancora prima di diventare sacerdote, poi altre volte abbiamo incontrato qui, ormai un amico anche di Radio Mater, ed è un piacere per me abbracciare e salutare padre Fabrizio Gambi, che è il rettore della Basilica di San Marco a Firenze. Carissimo padre Fabrizio, benvenuto su Radio Mater.
Ciao Francesco e buongiorno a tutti, grazie per questo bel invito.
Grazie a te, e noi quest'oggi il nostro viaggio, il nostro credo si soffermerà su due aspetti in particolare, proprio gli articoli dedicati allo Spirito Santo e alla Chiesa. Quindi prima di dare la parola per questa catechesi che il nostro padre Fabrizio ci dedicherà, vi ricordo che potete da subito, se volete inviare qualche riflessione, qualche domanda, qualche commento, fermo restando che poi apriremo anche le linee telefoniche, lo potete fare inviando un'email a diretta@radiomater.org o un messaggio WhatsApp al 331-7914523. Permettimi, padre Fabrizio, appunto, dicevo, di salutare padre Christian, che, come dico scherzando normalmente in radio, è un assente giustificato perché è in viaggio in Sardegna, dove proprio prende avvio quest'oggi una bellissima settimana dedicata proprio alla settimana domenicana delle famiglie, inizia oggi e si concluderà il 20 agosto, un incontro, confronto, condivisione con tutte le famiglie che avranno modo di condividere insieme, ne parleremo ovviamente sicuramente in un'altra occasione, un momento di preghiera, di amicizia e di un percorso sempre molto bello, anche questo, sempre sull'esempio di San Domenico e non solo. Padre Fabrizio, a te la parola, noi ci ritroviamo poi per i saluti finali. Buona catechesi.
Grazie Francesco, allora buongiorno a tutti. Come dire, San Tommaso quest'anno praticamente è un po' un amico che ci accompagna a tutti quanti gli effetti, e quest'oggi gli permettiamo, per dire così, di accompagnarci nell'approfondimento di due aspetti del credo, sui quali in realtà forse ci capita di ragionare un po' poco o a volte di ragionare male, che sono credo nello Spirito Santo e credo la Santa Chiesa Cattolica. Ora, bisogna tenere a mente che San Tommaso qui commenta, pensate, per per il popolo, cioè non sono lezioni teologiche che lui tiene in università, ma è una reportatio, una specie di scrittura di quello che lui appuntò, di quello che lui disse, commentando per il popolo il credo. Quale forma del credo? Quella che noi diciamo il credo breve per intenderci, cioè il credo degli apostoli, il credo apostolico. Allora, Tommaso proprio fa così, commenta le diverse parti del credo e commenta quelli che noi chiamiamo gli articoli del credo, cioè gli articoli della nostra fede. Cioè, se qualcuno ti chiedesse, tu in che cosa credi? Noi a volte siamo un po' confusi, no? Non so in cosa credere, non so cosa. Beh, se uno volesse rispondere in maniera semplice, dovrebbe dire: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, e quello che segue. Oppure nella forma del credo, quello più lungo, detto appunto niceno-costantinopolitano. Quindi oggi noi ci soffermeremo su questi due articoli, in questa prima parte della nostra catechesi, del nostro incontro, ci fermiamo sul credo lo Spirito Santo. Mentre invece nella seconda parte ci soffermeremo sul credo la Santa Chiesa Cattolica. È bello ed è importante anche tenere a mente che San Tommaso tiene molto alla fede in cui crede, e questo tenere alla fede in cui crede lo porta ogni volta a fare due cose: a rimuovere gli errori che ci possono stare e ad affermare la verità. Noi a volte, soprattutto in questo periodo, insomma, in questi tempi contemporanei, tendiamo solo ad affermare quella che appunto sentiamo, crediamo, sappiamo essere la verità, ma tendiamo a tralasciare quella che è la correzione dell'errore oppure proprio la eliminazione dell'errore. San Tommaso invece fa entrambe le cose, cioè ritiene che sia importante sia affermare quella che è la verità, spiegarla, comprenderla meglio, ma crede che sia anche importante rimuovere gli errori. Allora, quello che noi faremo in questi due momenti sarà leggere alcuni piccoli passi di questo commento, poi commentarli insieme. Partiamo allora dalla lettura di un passo. Proprio all'inizio del commento al Credo nello Spirito Santo, San Tommaso dice: come si è detto, il Verbo di Dio è figlio di Dio. Il Verbo di Dio è Gesù, chiaramente. Come si è detto, il Verbo di Dio è il figlio di Dio. Come, analogamente, il Verbo dell'uomo viene detto concetto dell'intelletto. Ma talvolta l'uomo ha un verbo morto, come quando, per esempio, pensa alle cose che deve fare, ma gli manca la volontà di farle. E come quando crede e non opera, e la sua fede, come dice San Giacomo, è morta. Il Verbo di Dio invece è vivo, come dice l'Apostolo. Ora, come il Verbo di Dio è figlio di Dio, così l'amore di Dio è lo Spirito Santo. Qui San Tommaso è molto bello perché si vede che lui non vuole costruire una fede. San Tommaso crede e credendo vuole spiegare la fede in cui crede, che è la fede del popolo santo di Dio, della Chiesa, che è la fede, poi vedremo, che si fonda sull'insegnamento degli apostoli, i quali non fanno altro che trasmettere quello che a loro volta hanno ricevuto, come dice San Paolo. Ed è bello perché dice che nell'uomo a volte esistono, usa un linguaggio tutto quanto suo, ma per dire che cosa? Che nell'uomo a volte esistono sentimenti, aspirazioni, pensieri, che poi rimangono un po' così, un po' lettera morta. Cioè, vorrei andare a Milano per vedere il Duomo di Milano, poi non ci vado mai. Questo capita un po' a tutti, no? Mentre invece, San Tommaso dice, in Dio questo non avviene, cioè non avviene che ci sono pensieri, per così dire, morti. In Dio tutto è vivo. Come Dio è la vita, è il figlio di Dio, è la vita anch'egli, questa vita che proviene dal Padre, così dice, come il Verbo di Dio, Gesù, è figlio di Dio, così l'amore di Dio è lo Spirito Santo. Cioè in Dio sia la parola di Dio, sia l'amore di Dio non sono sentimenti oppure cose esterne, sono Dio stesso. Ed è incredibile, perché non sono però Dio stesso come una sola persona, una sola cosa, ma sono una sola sostanza, ma in tre persone. Un solo Dio in tre persone. Pensate, ci fu uno dei grandi evangelizzatori dell'Irlanda, San Patrizio, che è veramente una figura incredibile, meravigliosa, stupenda, proprio un esempio di cristiano credente, poi vescovo appassionato del Signore. Beh, San Patrizio, per far capire il mistero della Trinità, che è quello che San Tommaso in qualche modo sta spiegando, prende un trifoglio. Un trifoglio, un pezzettino d'erba, e fa vedere questo trifoglio. Dice: vedete, è un solo trifoglio, ma i tre, chiamiamoli petali, le tre parti del trifoglio sono tra loro diverse. Ecco, dice Tommaso, come il Verbo di Dio è figlio di Dio, così l'amore di Dio è lo Spirito Santo. È incredibile, meraviglioso, come riesca effettivamente in poche parole a dire quello che è il nostro credo. E poi continua, siccome lo Spirito di Dio non è nient'altro che l'amore con il quale Dio ama se stesso e noi, così in noi c'è lo Spirito Santo quando amiamo Dio e il prossimo. Vedete come c'è questa concatenazione, no, di amore, non solo quindi nella persona del Verbo di Dio che è Gesù, ma anche nella persona dello Spirito Santo. Questo spirito che è l'amore con cui Dio ama se stesso in noi, e questo stesso amore, che è lo Spirito Santo, è in noi, dice Tommaso, quando amiamo Dio e amiamo il prossimo, cioè, come vedremo, noi siamo tempio di Dio. E quindi San Tommaso inizia con correggere, escludere alcuni errori, e dice: ci furono alcuni che pensarono erroneamente che lo Spirito Santo fosse una creatura e quindi inferiore al Padre e al Figlio. Questo è un errore. In Dio tutto è uno e la dignità divina, per così dire, la natura divina, è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito. Il Padre genera il Figlio e lo Spirito viene spirato, no? Spirito, spirato dal Padre e dal Figlio, ma tutto quello che è del Padre è donato al Figlio, e tutto quello che è del Figlio e del Padre è donato allo Spirito. Ricordate il trifoglio, un solo Dio in tre persone, quindi non c'è nessuna inferiorità. E a volte ci può capitare forse di ragionare, no, allo Spirito come una specie di potenza di Dio, una specie di energia. Noi oggi purtroppo abbiamo questa visione a volte un po' paganeggiante anche, no? Lo spirito come l'energia di Dio. No, non è. Sì, va bene, ma attenzione, perché per quanto possiamo usare delle immagini, bisogna sempre rammentare che lo spirito è come il padre e come il figlio. E dice Tommaso, per rimuovere l'errore dell'idea che lo spirito è inferiore al padre e al figlio, i santi padri, dice Tommaso, aggiunsero nel secondo dei credo, quello niceno-costantinopolitano, quello lungo, per intenderci, cinque precisazioni sulla natura dello Spirito Santo. Ricordate, no? Quello che noi diciamo nel credo la domenica: credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. E quindi San Tommaso, per escludere errori sullo Spirito Santo, perché ce ne stavano e ce ne sono molti, commenta proprio questi cinque aspetti che noi vediamo brevissimamente, e dice: è Signore, lo Spirito Santo è Signore, nel senso che, scrive, è vero che esistono altri spiriti, cioè gli angeli, ma essi sono solo ministri di Dio, cosa che invece non è così per lo Spirito Santo. E cita San Paolo: il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Questo Spirito dà la vita. E, scrive Tommaso, la vita dell'anima consiste nell'unione con Dio, perché come l'anima è la vita del corpo, così Dio è la vita dell'anima. Orbene, è lo Spirito Santo, continua Tommaso, che ci congiunge a Dio mediante l'amore, essendo Egli l'amore di Dio. Quindi lo Spirito Santo non solo è Signore, non è un ministro di Dio come gli angeli, ma è anche la vita, e più in particolare è la vita dell'anima. Perché? Perché Dio dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio, perché, scrive Tommaso, lo Spirito Santo è della stessa sostanza, è la stessa sostanza proprio, del Padre e del Figlio. Come il Figlio è il Verbo del Padre, così lo Spirito Santo è l'amore del Padre e del Figlio, e quindi, dice Tommaso, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e poi, infine, commenta, ha parlato per mezzo dei profeti. Ed è bello perché San Tommaso, con questi cinque elementi che ho soltanto veramente accennato molto velocemente, esclude tanti errori. Per esempio, esclude l'errore famoso dei manichei, che era una eresia molto antica, contro la quale combatterono anche tanti santi. I manichei sostenevano, scrive Tommaso, che l'Antico Testamento non proviene dal Dio del bene. Ma questo è falso, perché se i profeti parlano, se quello che dicono no, è la parola di Dio, perché lo Spirito ha parlato per mezzo dei profeti, significa che anche l'Antico Testamento proviene da Dio. E quindi non è vero che l'Antico Testamento è il testo del Dio cattivo e il Nuovo Testamento è il testo del Dio buono. Perché? Perché è lo stesso Spirito che ispira i profeti dell'Antico, San Giovanni Battista, abita nella sua pienezza in Gesù, come chiamiamolo pienezza della profezia, e continua la sua opera attraverso gli apostoli e la Chiesa. E quindi San Tommaso in questa prima parte ha escluso gli errori sullo Spirito Santo. La seconda parte è bello perché propone quelli che sono i frutti dello Spirito Santo. Come un albero, no? Un albero dà buoni frutti. Se l'albero è buono, dà buoni frutti. Se l'albero è cattivo, dà un po' meno buoni frutti. Allora vediamo brevemente i frutti dello Spirito Santo. Il primo frutto è che lo Spirito Santo ci purifica dai peccati. Scrive Tommaso, e questo ne è il motivo. Chi ha fatto una cosa ha la capacità di rifarla. Ora, l'anima è stata creata dallo Spirito Santo, perché Dio fa tutto per mezzo suo, in quanto Egli dà origine a tutte le cose amando la propria bontà. E quindi non fa meraviglia che lo Spirito purifichi, poiché tutti i peccati vengono perdonati per amore. Primo frutto dello Spirito Santo, purifica dai peccati. Secondo frutto dello Spirito Santo è che lo Spirito illumina l'intelletto. Perché, scrive San Tommaso, tutto quello che sappiamo lo abbiamo appreso dallo Spirito Santo, proprio come disse Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi, dopo il primo frutto, che è la purificazione dai peccati, Tommaso ricorda che lo Spirito illumina l'intelletto, e ne abbiamo bisogno, perché specie in un clima di grande confusione, fuori ma anche dentro la Chiesa a volte, su Dio, sull'uomo, sul mondo, sul creato, sulla fede, abbiamo bisogno veramente che lo Spirito illumini il nostro intelletto. Il terzo frutto è quello che lo Spirito Santo ci aiuta a osservare i comandamenti. Scrive San Tommaso, nessuno potrebbe osservare i comandamenti di Dio se non lo amasse, secondo quanto disse Gesù nel Vangelo secondo Giovanni: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Orbene, continua Tommaso, è lo Spirito Santo che ci fa amare Dio. Ricordiamolo, no? Lo Spirito è l'amore, un amore però persona, un amore sostanziale, non un sentimento, tra il Padre e il Figlio, e questo amore è l'amore con cui Dio ama se stesso e ama le creature. E questo amore permette alle stesse creature di amare Dio e di osservare la sua parola e i suoi comandamenti. Gli ultimi due, poi, sono che lo Spirito Santo, gli ultimi due frutti, sono che lo Spirito Santo ci conferma nella speranza della vita eterna. E questo ci fa bene perché noi a volte siamo un po' malati di disperazione, disperiamo un po'. E dice Tommaso, lo Spirito Santo è come il pegno della vita eterna, è quasi una caparra, scrive lui, della vita eterna, perché questa, la vita eterna, è dovuta all'uomo in quanto egli diviene figlio di Dio e lo diventa se si fa simile a Cristo. Ma uno diventa simile a Cristo quando possiede lo spirito di lui, che è appunto lo Spirito Santo. Perché dove è Cristo è anche lo spirito. E lo spirito di Cristo è lo spirito di Dio, è lo Spirito Santo. In Dio tutto è uno, anche le azioni che Dio compie, tutte sono uno. E infine l'ultimo frutto, e poi facciamo una piccola pausa musicale per riprenderci un po', l'ultimo frutto è che lo Spirito Santo ci consiglia nei dubbi e ci insegna a riconoscere la volontà di Dio. Scrive Tommaso, l'Apocalisse esorta chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E Isaia, riferendo la propria esperienza, assicura questa assistenza dello Spirito, dicendo di lui che ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati. Allora abbiamo visto la ricchezza di questo articolo della nostra fede, credo nello Spirito Santo. Abbiamo capito un po' di più chi è questo Spirito, che è l'amore col quale Dio ama se stesso e noi, e così questo Spirito fa in modo che noi possiamo amare Dio, noi stessi e il prossimo. Abbiamo escluso alcuni errori e abbiamo visto i frutti dello Spirito Santo. Allora adesso facciamo una breve pausa musicale e ci rivediamo fra qualche minuto. Allora eccoci di nuovo, sempre con il commento di San Tommaso al Credo. Pensate, Papa Benedetto XVI amava tantissimo il Credo e vedeva nel Credo non soltanto una formula da ripetere durante la messa, ma come una vera e propria preghiera, cioè una professione di fede, un po' come Pietro disse a Gesù, no? Quando Pietro manifestò la sua fede al Signore. Ecco, Papa Benedetto invitava a riscoprire il credo quasi come una preghiera. Allora ci possiamo fare aiutare, continuare a fare aiutare da San Tommaso per meglio conoscere quello in cui crediamo e quindi poi quando lo esprimiamo con gli altri fratelli e sorelle durante la Santa Messa, quando ci riuniamo per celebrare il sacrificio dell'altare, ecco, possiamo veramente affermarlo con gioia. Allora, il secondo aspetto che ora vediamo è credere Credo la Santa Chiesa Cattolica. Questo articolo del Credo, secondo me, è di particolare interesse perché noi a volte abbiamo della Chiesa una concezione un po' sbagliata e, come infatti vedremo, San Tommaso correggerà alcuni concetti sbagliati di che cos'è la Chiesa. Perché a volte abbiamo o un'idea di una Chiesa che non serve granché, quindi l'assemblea dei fratelli guidata dai pastori non serve granché, oppure abbiamo una idea eccessivamente strutturale della Chiesa, quindi non diamo spazio alla vita e all'agire di Dio all'interno della Chiesa. Insomma, abbiamo un po' tutti quanti delle storture. E allora credo che ci possa far bene vedere quello che San Tommaso propone come commento al Credo la Santa Chiesa Cattolica. Dice Tommaso: analogamente a quanto vediamo nell'uomo, chi ha un'anima sola e un solo corpo e tuttavia numerose membra, così la Chiesa Cattolica è un solo corpo ma con diverse membra. Chi poi dà la vita a questo corpo, la Chiesa, è lo Spirito Santo. Perciò, dopo esserci stato chiesto di credere nello Spirito Santo, ora ci viene imposto di credere alla Santa Chiesa Cattolica, per cui nel simbolo, nel credo, si aggiunge la Santa Chiesa Cattolica. Continua Tommaso: bisogna anzitutto però tenere presente che il termine Chiesa significa assemblea, sicché quando parliamo della Santa Chiesa intendiamo l'insieme o l'assemblea dei fedeli di cui ogni cristiano è come un membro. Ad essa, continua Tommaso, si addicono le parole del libro del Siracide: avvicinatevi, voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola. Bellissimo, no? San Tommaso applica questa parola del libro del Siracide, dove Dio invita, attraverso lo scrittore del libro del Siracide, invita ad avvicinarsi specialmente coloro che sono non istruiti in che cosa? Su Dio, sull'uomo, sul mondo, su tutto in fin dei conti. E invita a prendere dimora nella sua scuola. Bellissimo. Quindi la Chiesa viene anche vista come una sorta di scuola, ma non come la scuola noiosa, dove a volte no, i nostri nipoti, figli possono partecipare, ma come una scuola il cui maestro è il migliore dei maestri, che è il Signore Dio, che si serve dei suoi ministri, i nostri pastori, i nostri vescovi, i nostri preti, per educarci. E dice Tommaso, la Chiesa ha quattro attributi: unità, santità, cattolicità e stabilità. Allora, vediamo il primo degli attributi, che è la unità della Chiesa. Attenti perché questo è un elemento ad oggi molto importante, lo è sempre stato, ma oggi è molto importante, specie perché ci sono dei falsi predicatori, delle persone un po' così, che lo fanno spesso anche per soldi, che propongono di credere a loro e di abbandonare la Chiesa. Questo è un gravissimo pericolo. Vedremo, è un gravissimo pericolo per la nostra fede, ma anche per la salvezza proprio nostra delle persone, una salvezza che in qualche modo inizia anche qua. L'unità con la Chiesa, con il corpo di Cristo, con il Papa, i vescovi, i sacerdoti, eccetera, è una nota fondamentale per la nostra salvezza. Allora, dice Tommaso, è vero che molti eretici diedero origine a diverse sette, ma essi, perché divisi in parti, non appartengono alla Chiesa, la quale è una come l'amata dello sposo, di cui dice il Cantico dei Cantici: unica è la mia colomba, la mia perfetta. E questa sua unità, dice Tommaso, risulta da tre elementi: l'unità della fede, tutti i cristiani credono nella stessa verità rivelata da Dio e trasmessa dalla Chiesa, dal suo corpo, fin dall'origine. Quindi l'unità risulta dall'unità della fede, dall'unità della speranza. Scrive Tommaso, tutti sono ancorati a un'unica speranza. Quando quella di poter raggiungere la vita eterna. E poi l'unità della Chiesa è dovuta alla unità della carità. Scrive Tommaso, tutti sono uniti nell'amore di Dio e nel reciproco amore che li lega gli uni gli altri. E poi continua Tommaso ed è bellissimo, questo amore si manifesta quando ciascun membro della Chiesa è sollecito dell'altro e tutti si compatiscono a vicenda. Quindi l'unità della Chiesa è data da questi tre elementi, ma poi continua Tommaso, ne segue che nessuno deve tenere in poco conto e tollerare di essere fuori o di venire espulso da questa Chiesa. Perché non c'è che una sola chiesa in cui gli uomini possono salvarsi, come nessuno poté salvarsi fuori dall'arca di Noè. È importante rimanere nella chiesa, non soltanto perché abbiamo tutti i sacramenti, eccetera, ma è importante rimanere nella chiesa perché essa è il corpo di Cristo. E allora porsi fuori dalla chiesa significa in qualche modo porsi fuori, in qualche modo, dal corpo di Cristo, e questo ci fa male. Quindi abbiamo visto questo primo aspetto della Chiesa, la sua unità, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Il secondo aspetto è quello della santità. E scrive Tommaso, a proposito di questo secondo attributo della Chiesa, la santità, dobbiamo tenere presente che esiste un'altra assemblea, ricordiamoci, all'inizio aveva detto il termine Chiesa significa assemblea. Esiste un'altra assemblea, quella dei cattivi, alla quale si applicano le parole dei salmisti. Ma questa assemblea è malvagia, mentre, dice Tommaso, la Chiesa di Cristo è santa, perché, come dice San Paolo, santo è il tempio di Dio che siete voi. Perciò nel simbolo si dice, credo, la Santa Chiesa. E poi parla di tre modi con cui i fedeli della Chiesa sono santificati. E usa l'analogia, è molto bella, tra la consacrazione di una chiesa, quando per esempio si costruiscono nuove chiese, queste chiese vengono consacrate, no? Dedicate, consacrate. E ci sono tutta una serie di simboli, gesti che vengono compiuti. E fa questa analogia tra la consacrazione di una chiesa e la santificazione, la consacrazione di un fedele. E dice: i fedeli della Chiesa sono santificati in tre modi. Uno, dalla loro consacrazione, perché anche le chiese, quando questo più nel vecchio rito, ma oggi qualcosa ancora è rimasto di questo primo aspetto, cioè le chiese quando venivano consacrate venivano anche lavate, asperse con l'acqua benedetta. Così i fedeli sono, dice San Tommaso, santificati da questo lavacro. Perché come la Chiesa viene lavata, così i fedeli sono lavati con il sangue di Cristo. La seconda maniera con cui si viene santificati è dalla unzione. Cioè come la Chiesa viene consacrata e viene unta, ancora oggi per esempio si unge l'altare, così anche i fedeli, scrive San Tommaso, vengono unti con una unzione spirituale. Diversamente non sarebbero cristiani. Ricordarsi che la parola Cristo significa unto e l'unzione, conclude Tommaso, di cui stiamo dicendo è la grazia dello Spirito Santo. E quindi torna allo spirito di prima, non è che ce lo siamo scordato. Opera nella Chiesa, veramente. E il terzo modo in cui veniamo santificati è la inabitazione della Trinità. E questa dottrina è molto importante, cioè il cristiano, con la consacrazione che riceve nel battesimo, diventa tempio della Trinità. E lì dove abita Dio, quel luogo è santo. Il terzo aspetto che San Tommaso sottolinea della Chiesa è la sua cattolicità. La Chiesa è cattolica, scrive Tommaso, ossia universale, quanto alla sua estensione, perché è diffusa in tutto il mondo. Pensate, ci sono anche cristiani veramente dall'altra parte del mondo. E Papa Francesco ha fatto, e questo è un bellissimo segno, ha fatto cardinale un missionario in Mongolia, dove la comunità cristiana è piccolissima, ma lì c'è la Chiesa di Cristo, lì c'è la Chiesa cattolica, nella sua pienezza. Come come insegna il Concilio Vaticano II. La Chiesa è cattolica quanto alla sua estensione, quanto alla condizione degli uomini, dice San Tommaso, perché è cattolica nel senso che tutti ci possono entrare. Nessuno, scrive Tommaso, viene escluso dal farne parte. Né il padrone, né lo schiavo, né l'uomo, né la donna. Non c'è più giudeo, dice San Paolo, non c'è più giudeo né greco, schiavo, libero, ma tutti sono uno in Cristo Gesù. E poi il terzo punto della cattolicità è che la Chiesa è cattolica perché quanto al tempo, cioè la Chiesa non deve durare, come dicevano alcuni eretici, un periodo di tempo, ma la Chiesa, come dice Gesù alla conclusione del Vangelo secondo Matteo, quando disse io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e qui parlava agli apostoli, quindi alla Chiesa, la Chiesa durerà fino alla fine. E l'ultimo aspetto, chiedo alla Chiesa una santa cattolica e apostolica. L'apostolicità della Chiesa, San Tommaso la interpreta come la sua stabilità. È una cosa particolare perché Tommaso scrive una cosa si dice stabile quando ha delle buone fondamenta. Ora, il buon fondamento della Chiesa è anzitutto Cristo. Cristo è il fondamento. Come dice San Paolo, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Su questo fondamento poi c'è il fondamento detto da San Tommaso secondario, che non significa meno importante, significa che è secondo, in un secondo momento, che sono gli apostoli e il loro insegnamento. E scrive Tommaso, la Chiesa risulta stabile perché è detto nell'Apocalisse che le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Ed è per questo, continua Tommaso, che essa viene detta apostolica. Ne segue anche perché a rafforzare la solidità della Chiesa sia stato scelto il beato Pietro come suo vertice. E poi, scrive Tommaso, la sua stabilità lo prova il fatto che essa non poté mai venir distrutta dai suoi persecutori. L'hanno provata in tutti i modi. Dall'impero romano in poi, fino ad oggi, esistono i nemici della Chiesa. È uscito, per esempio, proprio poco tempo fa, un libro che parla, che manifesta chiaramente l'azione anti-ecclesiale da parte di alcune lobby, come per esempio la massoneria, che continua imperterrita a dar contro la Chiesa, e non solo quella, tantissimi gruppi di potere. E la stabilità della Chiesa è provata dal fatto che essa non è mai venuta meno. Non è venuta meno per le sue persecuzioni, per le sue uccisioni che ha subito, per il martirio, e non fu distrutta, continua San Tommaso, neanche dalle eresie, perché anzi più ne sorsero, scrive Tommaso, e più queste servirono paradossalmente a manifestare la verità. La Chiesa, continua poi Tommaso, è stabile perché non ci sono riusciti neppure i demoni con le loro tentazioni, perché anzi la Chiesa è come una torre nella quale si rifugia chiunque combatte contro il diavolo, perché, come dice il libro dei Proverbi, torre fortissima è il nome del Signore, il giusto vi si rifugia ed è al sicuro. Ed è per questo, conclude San Tommaso, e poi facciamo una breve pausa musicale, che soltanto la Chiesa di Pietro, cioè la Chiesa cattolica, fu sempre salda nella fede, mentre nelle altre parti la fede è stata o non esiste, dice San Tommaso, o è inquinata da molti errori. Invece la Chiesa di Pietro, che ha Cristo come suo fondamento e gli apostoli e il loro insegnamento, è fiorente per la sua fede ed è immune dalle eresie. Allora ringraziamo il Dio per queste due pagine del commento di Tommaso, in cui abbiamo visto nella prima parte il suo commento a Credo lo Spirito Santo e in questa seconda parte Credo la Santa Chiesa Cattolica, questa assemblea che ha delle caratteristiche che sono la sua unità della fede, della speranza, della carità, una chiesa che è santa, perché è santa perché i suoi membri sono santificati dalla consacrazione, dall'unzione, dalla abitazione di Dio. La Chiesa è cattolica perché è universale quanto alla sua estensione, quanto alla condizione degli uomini, perché tutti possono entrarci, e quanto al tempo. E infine la stabilità, cioè la apostolicità della Chiesa, perché ha Cristo come fondamento. Su Cristo sono posti i 12 apostoli con la loro dottrina, ed è per questo che viene detta apostolica. Allora rendiamo grazie a Dio, facciamo una piccola pausa musicale e poi ci rivediamo.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda il Credo commentato da San Tommaso. Questa catechesi è tenuta da Padre Fabrizio Cambi. Dopo la sua esposizione vogliamo aprire linee telefoniche per questi interventi, anche le vostre domande. Potete farlo sia con il telefono al numero 031 64 60 00, mandando un sms al 331 79 14 523, sempre lo stesso numero per il WhatsApp, quindi 331 79 14 523, oppure con un'email diretta @radiomater.org.
E rientriamo, amici, amiche care di Radio Mater, in diretta, grazie ancora al nostro padre Fabrizio Cambi, che è in collegamento con noi, in attesa anche delle vostre telefonate. Padre Fabrizio, è arrivato un messaggio a diretta@radiomater.org, non si firma il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice, che parla, dice, in riferimento a quanto annunciato da Papa Francesco, sarebbe stato opportuno, quando milioni di operai di Trieste e tutte le città d'Italia manifestavano per reclamare diritto al lavoro, vabbè, è su un altro tema, quindi si parla, in questo caso non riguarda il tema che stiamo affrontando, è diciamo un discorso diverso sul tema, ovviamente, del credo che stiamo vedendo insieme. Invece, ecco, Mi piacerebbe se riuscissimo in questo caso, anche perché all'amico, all'amica che ha scritto, noi non abbiamo le basi per poter rispondere in questo senso, né posso chiedere a padre Fabrizio, diciamo, un commento su un discorso molto più alto, ecco, di quello che noi stiamo qui affrontando. Attendiamo ovviamente sia le vostre telefonate che i vostri messaggi. Mentre vediamo se arriva qualche coraggioso, qualche coraggiosa, padre Fabrizio, mi piacerebbe un po', parlare di una recente festa di cui ancora stiamo raccogliendo un po' la forte eco, che è stata la festa di dell'estate, lo scorso 8 agosto, fondatore dell'Ordine dei Predicatori, una festa molto importante che si inserisce sì in un periodo apparentemente estivo di vacanza, padre Fabrizio, ma molto, molto sentita in tutta la vostra provincia. Ti va un po' di parlarne, sia come l'avete vissuta voi a Firenze, ma come viene vissuta proprio per il vostro ordine?
Certo, allora devo dire San Domenico, che è il fondatore appunto del nostro ordine, è una figura meravigliosa e anche discreta, perché non, ovviamente lui non ha scelto quando morire, ma la sua personalità si manifesta anche, se mi posso permettere, nel periodo in cui egli è passato al padre, il momento in cui egli è morto. Egli morì l'8 e il 6 agosto 1221 e l'ordine festeggia proprio la sua festa l'8 agosto di ogni anno. E perché non il 6 agosto? Perché il 6 agosto, guarda caso, era all'epoca ed è anche oggi, era la festa della Trasfigurazione. E quindi non si può sostituire un santo al Signore, ma si vede in questo proprio la personalità di Domenico. E la famiglia domenicana, frati, monache, laici, suore, eccetera, eccetera, tutti quanti nella nostra provincia romana di Santa Caterina, ma in generale proprio nel mondo, festeggia questo padre, questo padre discreto eppure forte, sicuro, che volle fondare un ordine. Ci sono altre famiglie religiose che nascono non per una stretta volontà del loro fondatore, invece San Domenico volle creare una famiglia religiosa fatta da uomini e donne dedicata proprio alla predicazione e all'annuncio del Vangelo. Una predicazione che viene intesa nel suo senso classico, con le parole, ma anche attraverso l'insegnamento. E quindi abbiamo esempi mirabili, no? Di questa santità che dura nei secoli, che si esprime in maniere molto molto diverse. E qui a Firenze abbiamo, per esempio, che stiamo celebrando una figura di un santo vescovo domenicano, patrono di Firenze, patrono della città e della diocesi di Firenze, che fu Sant'Antonino, che mostra un altro modo come vivere la stessa missione, l'annuncio del Vangelo, la predicazione del Vangelo in tutte le forme. Veramente, come diceva Santa Caterina da Siena, l'ordine domenicano è una navicella, una barca, una barchetta tutta quanta larga, dove tutti hanno posto, e si vede, insomma, anche nella festa, nei modi in cui questa festa viene fatta, che ci sono modi veramente molto molto differenziati, complementari e tutti molto belli.
Padre Fabrizio, ti interrompo proprio perché abbiamo la prima coraggiosa che abbiamo al telefono, abbiamo Marzia. Marzia, benvenuta su Radio
Vi
Mater.
ringrazio tantissimo. Io chiamo da Brescia e ringrazio Radio Mater perché io l'ascolto da tanti anni e mi ha veramente aperto un mondo che era già aperto, però era così, ma sostenuto. E per me è una cosa molto importante, il sostegno nella fede è basilare, perché senza un sostegno nella fede ci perdiamo un attimo.
Certo.
E per cui ringrazio prima di tutto chi con tanta devozione, con amore e passione fa permette la possibilità di poter sentire questa radio. Mi piacerebbe poter contribuire più economicamente per i i problemi e le difficoltà, ma so anche che il Signore vede e provvede. e quindi
Ma certo.
siamo
Marta, no,
tutti
ma intanto
abbastanza
grazie.
tranquilli.
Grazie
E
intanto.
io, sì, io vi ringrazio ancora e vorrei dire due parole. Per me, che sono l'ultima peccatrice, nel senso che come tutte le persone di questa epoca abbiamo davvero un sacco di problemi, come tutti, chi più, chi meno, chi... Vabbè, siamo tutti sulla stessa barca, però penso, di qualsiasi colore, etnia. Economicamente non fa differenza perché l'umanità e l'uomo è un uomo. Senza il sostegno comunque dei domenicani, dei comboniani, dei pavoniani, qua a Brescia sapete che i pavoniani ci sono, delle suore Dorotee, insomma di tutte le persone che a loro modo, laiche e non laiche, fanno sì che il Signore, Dio, la nostra Madonna, che è la Madonna in preeccellenza, la madre di tutti noi, possano sostenerci. Io prego e spero per tutti che il sostegno, la nostra preghiera nei loro confronti non manchi mai, perché è importante chiedere il sostegno a loro, ma anche che noi sosteniamo loro, pregandoli e ringraziandoli ogni giorno. Ecco. Ho finito.
Padre Fabrizio, se vuoi dare proprio una breve risposta alla nostra amica.
Anzitutto, Marzia, grazie per la tua testimonianza, no? È molto bello quello che dici e mi sembra proprio in qualche modo un piccolo richiamo a quello che anche dicevamo durante la nostra catechesi, no? Su questo aspetto che permette l'unità della Chiesa, che è l'unità della carità. Come dice San Tommaso, no? L'unità della Chiesa risulta dall'unità della fede, della speranza e della carità, e diceva proprio questo amore si manifesta quando i membri della Chiesa sono solleciti gli uni degli altri e si aiutano a vicenda. E in questo aspetto questa unità della Chiesa la possiamo anche proprio quasi toccare, sperimentare nella diversità e nella ricchezza. Tu prima parlavi dei frati comboniani, domenicani, eccetera. Allora, proprio questo è per me una conferma di quello che San Tommaso scrisse quasi 750 anni fa, quasi 800 anni fa, comunque sia, 750 anni fa, no? Cioè, questa diversità poi alla fine in Cristo diventa una unità che si manifesta nell'aiuto che possiamo e dobbiamo darci gli uni gli altri. Ed è anche questa una delle, secondo me, delle bellezze dell'appartenere al corpo di Cristo. Guarda, ti dico questa e poi dopo diciamo una preghiera, magari proprio ieri sera ero a predicare in una bellissima parrocchia vicino Firenze, di Campi Bisenzio, una parrocchia dedicata a Santa Maria in cui festeggiano l'Assunta. E ritornando in convento mi sono detto: vedi quanto è vero la parola del Signore, no? Il famoso centuplo, cioè chi gli appartiene, chi sta con lui ha questo centuplo e ovunque è a casa. Dovunque c'è una chiesa, dovunque c'è una cappella, dovunque c'è una basilica, siamo a casa. Perché? Perché in fin dei conti casa nostra è il cuore di Dio, il tempio di Dio. Allora, grazie veramente. Marzia, ti ringrazio,
Grazie a
ti
voi,
chiedo di
grazie a voi.
pregare anche per me, per gli altri frati e le
Certo.
altre suore della mia provincia.
Io nel mio piccolo
E
prego per tutti, poi anche chi non conosco, quando io prego quotidianamente, non prego come vorrei, nel senso vorrei pregare di più, però quelle che dico sono intense, cioè le preghiere mie sono intense. Io se passo davanti alla Madonnina per andare al lavoro, io dico sempre l'Ave Maria. Cioè, nella mia quotidianità, cioè, trovo sempre un minuto, ma più di un minuto al giorno per ringraziare il Signore, la Madonna, lo Spirito Santo, perché senza il loro sostegno io non sarei viva, come penso nessuno di noi. Quindi, anche poco, però, la preghiera anche di notte quando mi sveglio è un ringraziamento, comunque deve essere un ringraziamento, perché noi dobbiamo ringraziare il Signore per ogni nostro gesto.
grazie Marzia, ti abbracciamo
Grazie a
forte,
voi,
continua a stare
un
su Radio
abbraccio anche a
Mater.
voi, un
Grazie di
abbraccio
cuore,
forte.
carissima.
Padre Fabrizio, per un saluto al volo ci avviciniamo più o meno, almeno in Toscana. Andiamo a Lucca e ci facciamo salutare. Chi abbiamo al telefono?
Abbiamo Flora da Lucca, una laica domenicana, ma scaduta però perché non c'è più la fraternita da noi, però sono ancora legata. Io ho fatto la mia professione di fede, di fedeltà a San Domenico fino alla morte, quindi io sono ancora con lui. E volevo salutare il padre e ringraziarlo della sua catechesi. E lui è a Firenze, vero, ha detto? Pronto?
Sì, ti ascolta, sì, è a Firenze. Sì,
Firenze, Firenze.
A Santa Maria Novella, eh?
Sì, se abitiamo in Santa Maria Novella e ci prendiamo cura sia di Santa Maria Novella che di San Marco, andiamo tutti i giorni anche lì.
Sì, e perché ho conosciuto, allora era un ragazzo e mi chiese se sarebbe diventato sacerdote. E si chiama Manuel Russo, mi sembra. È lì da voi, con voi?
Sì.
Allora me lo saluti, vi dica che io sono di Villa Basilica, è venuto nella nostra fraternita con padre Eugenio Zavatta e abbiamo recitato i vespri assieme a lui, le preghiere, l'abbiamo fatta la catechesi e come gli avevo detto... Che con l'abito bianco Manuel sarebbe stato molto bello, un bel sacerdote. Sono contenta che lo ha. E le dico anche che ho pregato sempre per lui da quando mi disse quelle parole. La ringrazio, padre, di tutte.
Certamente, allora riporterò e preghiamo sempre per le vocazioni a tutti quanti
grazie,
i rami dell'ordine e anche per le nostre diocesi che ne hanno veramente bisogno.
Sì, e vorrei anche una cosa, che parlassete di più di San Domenico, perché molte persone non lo conoscono.
L'accogliamo questo suggerimento, amica, veramente, assolutamente lo faremo, con l'aiuto di Dio e anche con la collaborazione dei nostri padri domenicani, faremo sicuramente anche questo percorso. Grazie carissima.
Non c'è tempo, va bene, grazie.
Un abbraccio grande. Padre Fabrizio, chiudiamo questo nostro incontro con una breve preghiera e la tua benedizione per tutti noi.
Allora, guarda, anzitutto veramente ringraziamo Dio per il dono della santità, che sono come dei piccoli segni che Lui dona, no? al nostro tempo, al nostro mondo. E vorrei concludere con una preghiera appunto a quest'altro domenicano del quale stiamo festeggiando il centenario di canonizzazione, che conosceva benissimo San Tommaso, ne aveva una grande stima e comprese la ricchezza degli insegnamenti di Tommaso applicandoli alla vita concreta. E quest'altro santo appunto è Sant'Antonino Pierozzi. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.
Amen.
O Dio, che hai reso illustre il Vescovo Antonino Pierozzi, con la tua sapienza, donaci spirito di intelligenza, di verità e di pace per comprendere e realizzare ciò che ti è gradito per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore allora faccia scendere su tutti voi la sua santa benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
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 San Tommaso d'Aquino, prega
per noi. Grazie Padre Fabrizio Cambi per essere stato con noi, grazie per questo nostro cammino insieme. Con te ringrazio anche Mario in regia e tutti i nostri ascoltatori. Il credo commentato da San Tommaso torna anche nel mese di settembre, terzo mercoledì del mese di settembre, agenda alla mano, mercoledì 20, sempre alle 9:35, sempre qui su Radio Madre. Padre Fabrizio, buona giornata.
Grazie di cuore anche a voi.
E buona giornata anche da parte mia, Francesco Vitale. Tra poco torniamo insieme con le notizie, Radio Mater Notizie. Restate con noi, buon proseguimento di ascolto.